E il primo ospite di oggi ci porta ai confini d'Europa per raccontarci le ultime novità sui rapporti tra Spagna e Marocco in relazione allo status delle piccole città exclave spagnole in territorio marocchino, Ceuta e Melilla. Ce ne parla da Barcellona il nostro Francesco Fiori, che salutiamo. Buongiorno Francesco, ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, ben ritrovato e buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di Ceuta e Melilla, appunto, che sono due realtà molto particolari, da secoli considerate un baluardo strategico indispensabile per controllare lo stretto di Gibilterra. Ceuta si trova proprio di fronte alla celeberrima rocca di Gibilterra, proprio quella che un tempo era considerata addirittura il confine delle terre note, no? Era segnato dalle colonne d'Ercole che secondo la leggenda erano proprio lì, tra Gibilterra e Ceuta. Melilla invece è ubicata a circa 400 km a est di Ceuta ed entrambe queste cittadine sono appunto exclave spagnole da oltre 5 secoli, ma il loro status è al centro di grandi dispute fin dalla seconda metà del XX secolo, quando il Marocco raggiunse l'indipendenza. E negli ultimi mesi le due città sono tornate al centro delle cronache e dell'attività politica, dopo anni di scontri diplomatici e anche scaramucci militari ed economiche, che avevano contribuito a congelare i rapporti tra il Regno di Spagna e quello del Marocco.
Parliamo quindi di due città spagnole in territorio marocchino. Ci puoi spiegare, Francesco, come si è creata questa situazione? Quali sono le radici storiche della presenza spagnola sulle coste del Marocco?
Massimo, si tratta di una storia molto antica che comincia molto tempo fa. Melilla appartiene alla Spagna dal XV secolo e Ceuta dal XVII. Ceuta è situata ad appena 14 chilometri dalla costa della penisola iberica e fungeva da capolinea per il flusso delle merci e delle persone tra le due sponde. Melilla invece rispondeva un po' di più alla necessità di avere un porto e una base da dove sostenere la lotta alla pirateria, che rappresentava un grosso problema per la sicurezza del regno. Fino al 1415 Ceuta era stato uno dei principali porti economici e strategici del mondo islamico, arabo, e per secoli era stata controllata dalla dinastia berbere, ma in quello stesso anno fu conquistata dal Portogallo e nel 1580 il Portogallo e la Spagna si unirono in una dinastia che era nota come Unione Iberica, rendendo quindi Ceuta parte del dominio spagnolo. Una volta sciolta l'Unione, però, solo 60 anni dopo, nel 1640, la Spagna mantenne il dominio su Ceuta. Melilla invece fu conquistata direttamente dalla corona di Castiglia, quindi dai re cattolici Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia. E nel 1497 una flotta prese Melilla, che era anch'essa una città portuale, proprio nell'ambito della riconquista della penisola, che avrebbe poi appunto sconfitto gli ultimi regni musulmani. Va quindi considerato che, oltre a una questione territoriale, per molti musulmani Ceuta e Melilla sono un ricordo anche doloroso della sconfitta subita dalle potenze europee cristiane.
Queste, Francesco, sono le ragioni storiche, ma com'è stato possibile mantenere questa situazione anche dopo i grandi mutamenti del XX secolo, su tutti ovviamente la fine del colonialismo?
Come sappiamo, Massimo, il Marocco è uno stato piuttosto giovane che ha raggiunto l'indipendenza solo nel 1956. Mentre dal 1912 la Spagna e la Francia furono messe a capo di un protettorato del Nord Africa che comprendeva gran parte dell'attuale Marocco. Alla Spagna corrispondevano il nord e il sud dell'area, ma Ceuta e Melilla furono comunque escluse da questo protettorato e mantennero anche allora il loro status di territori spagnoli. Poi praticamente fin dal raggiungimento dell'indipendenza il Marocco ha chiesto la fine di quella che considerava l'occupazione spagnola delle due città, ma quando arrivò a presentare alle Nazioni Unite il caso di Ceuta e Melilla, dichiarando le territorie non autonomi in attesa di decolonizzazione, la richiesta fu archiviata e da allora per lo Stato spagnolo la questione dell'appartenenza è chiusa. Cioè, attualmente la Spagna rifiuta categoricamente di mantenere qualsiasi negoziato su questo tema e insiste sul fatto che queste città sono spagnole da più di 5 secoli e quindi parte integrante dello Stato.
Veniamo allora ai giorni nostri. Abbiamo iniziato parlando di una recente svolta nei rapporti tra i due paesi. Di che cosa si tratta e a cosa è dovuta?
E Massimo, anche qui la questione nasce da un altro problema territoriale, annoso e antico, che è quello dei territori del Sahara occidentale. Questa regione strategica dell'Africa nord-occidentale è stata colonia spagnola fino al 1975 e da allora è coinvolta in un conflitto per definirne lo status. Da un lato abbiamo il popolo Sharawi e i gruppi indipendentisti, tipo il gruppo Polisario, che chiedono di diventare un paese indipendente, mentre dall'altro abbiamo il Marocco che ritiene che il territorio gli appartenga. Per la prima volta dopo molti anni, e questa è la svolta, la Spagna ha rotto la neutralità sulla questione, appoggiando il piano presentato all'ONU dal Marocco e ora sostenuto dal presidente Sanchez e considerato inaccettabile dal fronte Polisario, perché prevede la creazione di un governo autonomo un po' sullo stile delle comunità spagnole, delle comunità autonome nostre, ma sotto la sovranità territoriale del Marocco. Diciamo che in compenso per questo riconoscimento spagnolo del piano marocchino, i rapporti tra i due paesi hanno avuto una svolta considerevole, portando a un summit a Rabat lo scorso febbraio che ha segnato il disgelo dopo oltre 5 anni di incontri annullati o rimandati sine die.
A quanto dici, Ceuta e Melilla quindi non sono l'unico fronte in cui si misurano Spagna e Marocco.
Ma sì, anche se in realtà le due storie sono un po' collegate in qualche modo. Il Marocco negli ultimi anni ha spesso utilizzato Ceuta e Melilla, che ricordiamolo sono l'unico punto d'ingresso via terra all'Unione Europea dall'Africa continentale, e quindi ovviamente obiettivo di migliaia di migranti ogni anno, sono state usate appunto come arma di pressione verso il governo spagnolo. Per esempio nella primavera del 2021, quando circa 8.000 migranti attraversarono il confine in un solo giorno e fu subito chiaro che le guardie marocchine avessero chiuso un occhio, diciamo, per farli passare. L'incidente portò una grave crisi diplomatica da Spagna e Marocco, il governo spagnolo inviò rinforzi, mentre intanto le frontiere per il passaggio legale di persone che erano state chiuse per questioni sanitarie durante la pandemia non sono mai state riaperte. Impattando fortemente sull'economia delle due città, che ovviamente sono connesse indissolubilmente all'economia di frontiera, diciamo. La dogana commerciale di Melilla, che esiste dal 1958, era già stata chiusa nel 2018 per decisione unilaterale del Marocco e mai più riaperta. Quindi la decisione di Sanchez di appoggiare il Marocco sulla questione sahariana ha sbloccato le relazioni e portato appunto a questo vertice, dove sono cominciate le trattative sulla riapertura delle frontiere e la normalizzazione della situazione dell'esclave.
Quali risultati ha prodotto il vertice di Rabat? Possiamo dire forse che la strategia del governo abbia funzionato?
Ma non del tutto, almeno per la Spagna, Massimo, nel senso che il Marocco ha un po' chiuso la crisi perché ha ottenuto quasi tutto ciò che voleva e anche riallacciato i legami con la Spagna, che ricordiamo che è il secondo investitore dopo la Francia e il primo partner economico del paese. Con la lettera ufficiale del presidente del governo Sanchez, i marocchini quindi hanno incassato un cambio di direzione piuttosto netto sulla questione del Sahara occidentale, perché Sanchez definisce il piano di Rabat la base più seria, credibile e realista per la risoluzione della disputa. Al contrario, il summit non ha prodotto risultati immediati sulla riapertura delle frontiere a Ceuta e Melilla, ma solo l'attivazione di una serie di piani per normalizzare col tempo il flusso di lavoratori e di merci. Diciamo che il risultato più evidente è la diminuzione a livelli fisiologici dei tentativi di immigrazione clandestina, che probabilmente, secondo i commentatori più critici, era l'unico vero obiettivo di Sanchez.
Ci possiamo aspettare, Francesco, che questo riavvicinamento metta fine alle tensioni e alle rivendicazioni territoriali?
Ma purtroppo, Massimo, è notizia di 2 giorni fa che il governo spagnolo ha inviato altre navi da guerra nell'area, intimorito da notizie di riarmo anche da parte del Marocco. Alcuni intellettuali come Carlos Echeverría, che è il direttore dell'osservatorio di Ceuta e Melilla, pensano che la situazione non sia cambiata affatto. E che sebbene il messaggio delle autorità spagnole vada proprio nella direzione opposta, il Marocco in realtà non abbia rinunciato a rivendicare Ceuta e Melilla e non è stato scritto da nessuna parte che lo faccia. E dall'altro lato gli spagnoli di Ceuta e Melilla, anche di origine marocchina, sono più attaccati all'identità spagnola, soprattutto grazie al benessere materiale e l'accesso ai diritti che non sono invece disponibili oltre il confine. Per la maggior parte degli abitanti, quindi, le richieste del Marocco sono percepite più come una minaccia, non come una cosa auspicabile. Temo quindi che ritorneremo a parlare di queste due specialissime città. Certo, speriamo, per raccontare successi diplomatici e soluzioni durature che migliorino prima di tutto la vita degli abitanti.
E certo, Francesco Fiori, speriamo davvero. Grazie di averci accompagnato in questo viaggio ai confini dell'Europa. A te buona giornata, a risentirci presto.
Grazie Massimo, buona giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.